Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata, come tradizione, la 263esima, inizia con Antonio Monaco, presidente dei piccoli e medi editori dell'AIE. Antonio, come stai?
Bene, grazie.
Abbiamo sentito ben parlare di te all'inaugurazione di Io leggo perché, la seconda edizione.
Ma la cosa importante è che quest'anno l'obiettivo che ci diamo è di costruire biblioteche scolastiche e biblioteche aziendali in una misura e con una intensità come in Italia non c'è mai stata, per avvicinarlo a situazioni di paesi come la Germania o come la Francia, dove invece che hanno una tradizione molto importante. Quindi quest'anno l'obiettivo di Io leggo perché è concreto, non è solo una campagna d'opinione, ma è costruire biblioteche e quindi concretamente allestirle in numeri significativi, in centinaia di casi.
Quindi un occhio non più allo sponsor, alla televisione, a diciamo una proposta molto forte ma in qualche modo non tanto mirata,
certo,
e più pubblicitaria, ma qualcosa di molto concreto. Tutto molto cambia,
concreto,
ma
non solo pura comunicazione.
Esatto, tutto cambia, ma tu rimani, ecco, diciamo che sei l'unico che ha fatto la prima edizione e fa questa seconda.
Ma sì, diciamo, c'è comunque tutta l'AIE, adesso diciamo, non mi
No, no, io parlo della parte elettiva, chiedo perdono, naturalmente
certo,
funzionari tutti
certo,
bravissimi.
Certo,
ci sarà anche la serata in TV oppure no?
No, non ci sarà, perché oggettivamente l'esperienza dello scorso anno non è stata esemplare e perché comunque ci concentreremo su aspetti pratici, diciamo sull'organizzazione concreta nelle scuole e nelle aziende italiane.
Ci saranno sempre i testimonial, diciamo questi messaggeri della scrittura,
sì,
della lettura.
Diciamo, i messaggeri saranno l'elemento centrale. Il nostro obiettivo è arrivare almeno a 50.000 persone che si dedicano,
fantastico,
diciamo, a questo,
fantastico,
tipo di attività in tutta Italia.
Una battuta su Torino, come sta andando le adesioni? Sai nulla?
Allora, sulle adesioni a Torino stanno funzionando bene, il salone quindi si sta allestendo, naturalmente ci sono delle problematiche tecniche, diciamo dei ritardi, e speriamo che passate le elezioni poi si affronti davvero il problema un po' più strutturale. Naturalmente in questo momento hanno dovuto sospendere un po' l'attenzione, le problematiche di prospettiva, credo che dopo le elezioni si faranno le scelte importanti.
Benissimo, ringraziamo allora Antonio Monaco per essere stato con noi, per averci illustrato degnamente quello che avverrà da qui a pochi giorni, insomma, anche nel campo delle fiere e dell'editoria. E diamo anche appuntamento, per chi non lo sapesse, dal 26 marzo a Lipsia, perché anche Lipsia è una fiera importante che si è ripromessa di essere al fianco delle fiere italiane come partner, come lo è tra l'altro Francoforte, che lo è per Torino, dico
certo,
bene?
Certamente, dici benissimo, quindi oltre a Francoforte anche Lipsia.
Grazie ancora ad Antonio Monaco e allora alla prossima puntata per sempre notizie dal mondo dell'editoria e dell'associazionismo AIE. Grazie Antonio.
Arrivederci a tutti, grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta la signora Gisela Klitsch, una scrittrice che si presenta alla tipografia, all'editoria italiana con un libro molto importante, molto delicato nell'argomento e soprattutto nell'analisi. Parliamo di terminologia, quindi un dizionario vero e proprio di termini tecnici del mondo animale, in particolare dei nostri amati cani. Quindi non solo gli italiani potranno trovare giovamento da questa terminologia, ma ben altre quattro lingue. Parliamo dell'inglese, del tedesco, del francese e dello spagnolo. Massimo, quanti appassionati saranno felici di avere finalmente i termini giusti per capire come confrontarsi con altri appassionati, perché questo è un linguaggio per addetti ai lavori, ma sono veramente tanti.
Certo. È un volume che è mirato nei suoi intenti, nel senso che non è un vocabolario per tutti, è un vocabolario
per appassionati,
una valenza internazionale, perché le cinque lingue che sono state tradotte da Jimmy, per me è Jimmy, Gisela,
la signora Martorelli e Klitsch da signorina,
esatto. Praticamente sono le cinque lingue utilizzate dalla Federazione Cinologica Internazionale nei rapporti che ha con le varie organizzazioni nazionali europee, perché tranne gli americani, che hanno due club indipendenti, e naturalmente la Gran Bretagna, che fa per conto suo, tutti gli altri dipendono dalla Federazione Cenologica Internazionale.
Che ha sede in Svizzera?
Che ha sede a Thuin, in Belgio.
Ah, in Belgio.
Ora, praticamente, questo testo tecnicamente è valido soprattutto per i giudici che debbono giudicare fuori del loro paese di origine.
Ma anche per chi gareggia con i propri cani.
O anche per chi gareggia, per conoscere, per comprendere. Io, per dire, tante volte, quando ero un umile
allevatore, certo,
mi trovavo in difficoltà nel leggere i giudizi, perché poi, fra l'altro, i giudizi debbono essere scritti nella lingua originale del giudice, altrimenti il segretario potrebbe alterare alcuni pensieri.
Ma veniamo alla signora Gisela, perché è con noi, ci ha raggiunto da Perugia, quindi dall'Umbria, in qualche modo vicina alla nostra città. Poi abbiamo anche Radio Galileo, che ritrasmette sulle frequenze di Terni e Perugia. Lei come è arrivata a questa operazione, possiamo dire monumentale, questo sacrificio di molto tempo? Quanto ci ha impiegato a scriverlo?
Tanti anni. E ci sono arrivata attraverso la cinofilia, prima perché mi piacciono tutti gli animali, ma in modo particolare i cani e ancora più particolare il pastore tedesco. E quindi stando insieme con i miei animali ho cominciato a frequentare un'associazione, la SAF, che è la società preposta a questa razza qui in Italia, e in questa maniera sono stata introdotta anche nel mondo delle esposizioni, dell'addestramento, insomma del mondo cinofilo, con tutta la terminologia, e ho cominciato anche a fare le traduzioni da tedesco in italiano, sempre per conto dell'Associazione dei Pastori Tedeschi Italiana, e questo mi ha portato a osservare i fenomeni linguistici che si presentavano, perché io sono una linguista, sono stata per molti anni presso l'Università di Perugia ricercatrice per il settore di lingua e letteratura tedesca.
Benissimo, signora Gisela, abbiamo purtroppo poco tempo, ma abbiamo una curiosità della nostra famiglia.
Sì, signora, ben trovata. Volevo chiederle, in Umbria so che è pieno di allevamenti di cani, è un caso che lei abiti lì, oppure appunto è lì perché ce l'ha portata il cuore?
Il cuore mi ci ha portato. Mio marito era un medico e anche lui cinofilo, e per cui abbiamo seguito questa passione insieme, tenendo diversi cani nel corso.
Il suo, ah, lei quindi ha più di un cane, che cani ha a casa,
più
che
di
razza
uno,
ha?
Ce n'ho due, ecco, perché si devono tenere compagnia, non è che non mi piace tenere un cane isolato, singolo. Che,
ah, quindi chi ha un cane è sempre bene che ne abbia un altro, certo è parecchio impegnativo però.
E questo è vero, però a fin di bene.
Massimo Aquilani si sta dilettando a curiosare sulla rete, ha visto che ci sono anche i cani ballerini che fanno coppia con i loro padroni e fanno gare di danza, che devo dire è molto particolare questa cosa. Anche lei balla con i suoi cani?
No. Io casomai ballo con i lupi.
Ah, bella questa, bella, bella, bella.
Ah, no, io invece avrei detto io ballo da sola.
Grazie signora, allora ricordiamo il suo capolavoro, il lavoro di una vita, possiamo dire.
Grazie.
Veramente importante, sono 5 lingue.
10 anni, cioè raccogliendo alle mostre, alle esposizioni e poi analizzando anche sistematicamente i testi, i giudizi per esempio delle esposizioni, gli standard dei cani che sono importantissimi per quanto concerne la terminologia. E in questa maniera ho raccolto un grandissimo materiale.
Benissimo, ringraziamo ancora Gisela Klitsch Martorelli per il suo splendido dizionario in 5 lingue di terminologie tecniche per i cani, per giudicare e capire i giudizi sui cani, edizioni medico-scientifiche internazionali di Roma in sigla EMSI. Alla prossima, grazie ancora. E grazie a Massimo Aquilani che è stato con noi, che ci ha fatto scoprire il suo fantastico libro. Alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta a Chiara Donat delle Rose in famiglia modica. Modica in quanto siciliana, una bellissima città famosa per i suoi balconi, per le sue tradizioni barocche importantissime. Ma veniamo alla sua decisione di investire in bellezza, di ricordare a noi italiani che l'art bonus varato dal governo si rifà a un progetto di cui lui è presidente, che è il progetto Wish, di cui parlerà meglio anche con la nostra amica Flaminia, che sappiamo bene coinvolta con le dimore storiche da tempo in questo fronte.
Esatto, Chiara, ben trovata intanto.
Grazie, ciao a tutti.
Chiara Donat dalle Rose è professore alla Sapienza, no? Tu sei professore del master?
Sì. Secondo livello, responsabilità civile. Mi sono occupata in particolare del traffico illecito delle opere d'arte in diritto internazionale, diritto internazionale privato e pubblico.
Ecco, e poi sei presidente dell'associazione WISH, World International Sicilian Heritage, che è anche l'acronimo della parola desiderio. Allora, esatto. Parlaci di questa associazione, di che cosa si occupa sostanzialmente.
Allora, l'associazione WISH, come dice appunto l'acronimo, è il desiderio di riportare nel mondo un'identità siciliana, ma quanto italiana in particolare, tra le migliori, le più belle, dove la cultura è al centro dell'attenzione di noi tutti. WISH organizza vari eventi culturali nel mondo, ha partecipato anche al NIAF ultimamente nel 2015, insieme ad altri eventi in realtà, tra cui l'Italia, la Barilla e altre, per rappresentare che cosa? Rappresentare che la Sicilia e l'Italia produce veramente una sorta di grandi rappresentanti dell'umanesimo del passato, ma anche del presente, e crea economia attraverso incontri, libri, mostre, attività di vario tipo, di cui parleremo magari più avanti. E quello che produce a livello di cultura è già un valore aggiunto con l'informazione. In più, se produce economia, questa economia viene destinata a finanziare restauri.
Iniziativa estremamente meritevole. Io sono stata 20 anni, te lo dicevo prima fuori onda, consigliere dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che appunto si occupa della tutela, ecco, del patrimonio privato italiano. Sì. Allora, volevo sapere, l'associazione WISH in che cosa differisce rispetto alle dimore storiche?
Allora, l'associazione WISH si occupa di beni che sono sia pubblici che privati, ecclesiastici, cioè non è importante di chi è la proprietà, l'importante è che il visus, l'utilizzazione pubblica, proprio dello sguardo di quello che è il giardino urbano, di quello che sono le facciate dei palazzi, deve essere di fruizione pubblica. Cosa significa? Che il cittadino straniero, occasionale, cammina in una strada, prendiamo per esempio Palermo, il centro storico di Palermo, via Vittorio Emanuele, che è stata distrutta a macchia d'olio durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi ci sono immobili meravigliosi intatti e restaurati e immobili completamente vetusti e abbandonati dopo il bombardamento. A noi non interessa che la facciata, la proprietà sia di 30 proprietari comunisti in senso di una comunione ovviamente ereditaria, o sia del comune, o sia della regione, o dell'arcidiocesi di Palermo. A noi interessa che la città, che il salotto di questa città ritorni completamente integro nella sua interezza.
Chiara, e ma quindi, posso darti del turno? Tanto siamo amici da tanto tempo.
Ma certo,
questa tua grande voglia di stare vicino alla bellezza nasce anche dall'esperienza di Porto Rotondo?
Allora, la tua osservazione è sicuramente pertinente e ti ringrazio per ricordarla. È ovvio che chi ha avuto la fortuna e la gioia e anche a volte il dolore, no? Perché non tutte le cose luccicano, non tutto ciò che luccica effettivamente porta solo gioia. Porto Rotondo è un esempio meraviglioso di grandissima lungimiranza, come lo è anche Porto Cervo con la Gacan, di destinare un luogo a diventare una sorta di museo a cielo aperto, dove la cultura e l'arte, non i Panfidi, perché nasce così, nasce intorno a una piazza che è Piazza San Lorenzo, che è il nome, che è il nonno San Lorenzo, come anche la chiesa, e nascono intorno a un concetto di città in cui c'è la chiesetta, in cui c'è gli artisti che espongono le loro opere, Ceroli piuttosto che Cascella, piuttosto che Pascoli, tutti
comunque
grandi
nasce
artisti
intorno al concetto, no, che, la, che quello esatto. che si deve vedere è la bellezza. Io per esempio sono tornata adesso da Monte Carlo e più o meno anche quello, anche nell'urbanistica dei negozi, quello che mi ha profondamente colpita è che effettivamente tu vedi solo negozi di extra lusso, i negozi più abbordabili sono nascosti, perché in qualche modo deve arrivare questo messaggio di bellezza messaggio. Che va oltre l'idea del lusso, è proprio la bellezza.
Sì, assolutamente, la bellezza non è importante, ovviamente poi i commercianti è ovvio che sono lì e mettono veramente i prezzi che sono destinati a coloro che transitano, che sono anche ovviamente chi ci arriva da mare col Panfilo o con l'aereo privato, ma ci sono anche negozi per tutti. Ma la bellezza è il centro dell'attenzione, ma soprattutto il fatto che molte persone lo notano, e questo è bello. La città di Porto Rotondo è costruita intorno ai ginepri, cioè all'epoca Nicolò Donà e Luigi, che era più giovane, ma insomma partecipò a questa costruzione, e costruirono la cittadina, la disegnarono come proprio dei demiurghi intorno alle pietre di granito.
Certo, infatti è rotondo perché è proprio un cerchio. Senti Chiara, ma queste tue due anime, no? Perché tu c'hai questa componente siciliana e poi questa veneziana, tutte e due, poi tra l'altro così importanti.
Il meglio dell'Italia.
Ne ho anche un'austriaca se per questo.
Però se noi parliamo dell'Italia, veramente hai fatto l'unità d'Italia te.
Tra sì, Donate dico l'Europa. Sempre che sono un'immigrata al sud e vi dirò di più. Quando mi dicono ma che ci fai in Sicilia, io gli dico ma come ti permetti, la Sicilia per me
poi ci sarebbe detto. Anche l'Albania per qualcuno che non lo
sì,
sa
sì,
ecco no ma sì. Dicevo queste due anime in qualche modo ti hanno aiutata chiaramente a poter realizzare questi progetti culturalmente così interessanti.
Allora io sono, devo dirti, una donna intanto di fede, perché sono profondamente cristiana e cattolica e credo moltissimo nel destino, credo che nulla capiti per caso, e anche le persone magari che apparentemente negative posso aver incontrato nella mia vita, comunque sono sempre riuscita io, ma anche con queste persone, a trasformare un incontro apparentemente negativo in un incontro positivo, quindi positivo e costruttivo. Quindi la fortuna mia è stata quello effettivamente di vedere la luce anche dove si vedeva solo buio.
Beh, ma che bello questo! Ma di che segno sei, scusa?
Ariete, ascendente Scorpione.
Ah, ecco.
una tragedia per mio marito. Per me la Sicilia, in realtà, come dico spesso, è la pupilla di un grande occhio che è il Mediterraneo.
Un'ultima domanda, Chiara, ritorniamo al convegno che c'è stato a Palermo recentemente. Che cos'è l'Art Bonus che tu hai tanto ben spiegato?
Allora, l'Art Bonus è l'applicazione di un decreto legge del 31 maggio 2014 col quale si chiama, è la prima forma di mecenatismo che riprende sicuramente quello che fa Wish da tempo e riprende il mecenatismo francese di carattere di matrice francofona di matrice anglofona, ove i privati, sia persone fisiche che imprese, possono contribuire alla salvaguardia del bene pubblico, inteso come bene di proprietà pubblico, e noi come Wish abbiamo attirato l'attenzione insieme anche all'associazione Le Ande, Associazione Nazionale Donne Elettrici, e Inderwill e Garden Club Palermo. Partendo dalla Sicilia abbiamo chiesto un emendamento di questo decreto legge, chiedendo che sia esteso anche alle facciate dei beni immobili vincolati indipendentemente da chi ne è proprietario.
Quindi in sostanza voi fate un fundraising per il restauro di tutto quello che si vede, che tutti di cui tutti i cittadini fruiscono.
Perfetto, perché l'articolo 9 della Costituzione, la legge Bottai del 39, la commissione Franceschini del 64, esattamente 50 anni prima del decreto legislativo sempre Franceschini, un altro Franceschini, 2014, hanno sempre avuto come cognizione e e diciamo fonte principale, individuare il concetto di bene culturale non in una cosa, ma in un'identità che è di tutti, indipendentemente dalla proprietà privata.
Chiarissimo, chiarissimo, grazie infinite, brava, complimenti, andate avanti così perché mi sembra veramente...
Ti aspettiamo a Roma, mi hai detto che sarai da queste parti intorno a metà maggio.
Il 12 e il 13, tutta la giornata sono a Roma, poi sono a Napoli per seguire la Fondazione Terzo Pilastro con Emanuele Emanueli, a Napoli che presenterà una mostra d'arte contemporanea a Pompei.
Benissimo. È bene che tutti capiscano questi concetti, complimenti. Allora, grazie. A presto Chiara, ti saluto, ciao.
A prestissimo, un abbraccio, buona giornata. Ciao, ciao Alberto.
Ciao Chiara.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornato Giuliano Soria, finalmente abbiamo di nuovo con noi la tua splendida voce ai nostri microfoni. Come va la salute intanto?
Meglio, grazie. Un saluto a tutti.
Ciao Giuliano, sì, ti sento molto bene, fa piacere sentirti così.
Bene, bene, mi fa piacere.
Parliamo un pochettino della tua avventura a Cuba, no? In qualche modo stai prendendo dai tuoi cassetti dei ricordi una bellissima storia, ma dici qualcosa di più su Cuba, che è diventata protagonista ormai, posso dire senza nessun dubbio, del rilancio di questo ultimo periodo della presidenza Obama, con l'arrivo della prima nave da crociera nel porto di Cuba. Insomma, sta ritornando a essere la Cuba prima della rivoluzione in qualche modo.
Sì, o durante la rivoluzione, perché quando Castro prese il potere, Cuba divenne, acquisì una dimensione continentale. E io di che cosa parlo? Parlo dei samurai a Cuba, parlo dell'importanza dell'elemento nipponico a Cuba. Allora, l'elemento nipponico è presente in tutta l'America Latina, Pacifico e Atlantico.
Beh, in particolare il Perù, se non mi ricordo male, ha avuto diversi...
Il Perù, ci sono due generazioni di presidenti, adesso è quasi certo che la figlia di Fujimori ce la faccia. Dall'altra parte, altrettanto, moltissimi nipponici sono presenti. Anche perché
in chiave anti-statunitense, bisogna sempre dirlo, che non c'è un ottimo rapporto.
Anche perché loro erano tantissimi in un paese piccolo. E io raccolgo tutti i documenti filonipponici della cultura cubana del secolo scorso.
Ma veniamo invece a Napoli, cosa sta succedendo? Il tuo premio si sposta da Roma a Napoli, da quello che ho sentito dire.
Si sposta per un anno da Roma a Napoli, nell'ispanicissima Napoli.
Dove? Raccontaci.
E faremo la premiazione nel teatrino del Palazzo Reale, e premiamo Rosa Castro, e ci saranno molte attività legate proprio alla presenza della Spagna a Napoli. Ricordiamo Quevedo, ricordiamo Cervantes, tutte persone che furono a Napoli, che vissero a Napoli.
La data della premiazione quando sarà?
Sarà il 17-18 giugno.
Ah, quindi mantieni sempre il periodo, verrà benissimo. Ma come mai ti sei spostato a Napoli quest'anno?
Ci siamo spostati a Napoli proprio per diventare un po' più itineranti, e poi perché i napoletani ci reclamavano un po'.
Certo, giusto, mi sembra un'ottima idea.
Poi Napoli, veramente, il passato spagnolo di Napoli con gli Angiò, con tutta questi e gli aragonesi è illustre, dura... 7 secoli,
certo. Va bene Giuliano, grazie, e ci salutiamo qui
e alla prossima puntata
ci risentiremo prestissimo.
Sentire questi samurai di Cuba cosa combinarono e cosa combinano ancora oggi.
Manderemo un samurai in redazione. a difendere la virtù di qualcuno.
Senti Giuliano, no, una curiosità, ma è un romanzo, verrà fuori un romanzo questo?
No, è un saggio.
Anche un saggio. Va bene, grazie ancora, allora a risentirci prestissimo.
A presto, ciao. Un abbraccio, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto Alberto Cavanna, autore della Nave delle Anime Perdute per l'editore Cairo di Torino, anche se Cairo è a Torino ma la casa editrice è milanese. Un libro che è in corsa per il prestigioso premio Bancarella di Pontremoli. Salutiamo il professor Benelli.
Salutiamo il professor Giuseppe Benelli, caro amico, ed è un premio veramente importante perché è il premio dei libri più venduti, vuol dire che funziona il libro evidentemente.
Quindi suggeri e voluti e scelti. In questo libro parla della tratta degli schiavi, di una nave negriera, la Neptuno, che, come viene detto anche nel testo, in quel 1866, a cose quasi abolite, diciamo, la tratta degli schiavi sembrava essere finita, invece ebbe una nuova primavera. Sembrava che proprio quando stesse per finire questo terribile mercimonio di persone, i traffici diventavano più lucrosi. Imperterriti i loro traffici, e una notissima testata parigina scrisse nel 1866 «The Slave Trade. In realtà non ci sono prove di sbarchi a Cuba successivi, eppure qualcosa ce la racconterà». Alberto Cavanna, a te la parola.
Buongiorno a tutti. Questo è stato un libro, un instant book che ho scritto in un periodo abbastanza breve, circa 3 settimane, sulla scia di quello che sta succedendo adesso. Io ho fatto un parallelo tra quello che succedeva una volta, quando appunto si stava abolendo la schiavitù in tanti stati, gli Stati Uniti l'hanno abolita subito dopo la guerra civile,
esatto,
e altri la stavano abolendo, mentre invece non veniva, non continuava a essere in alcuni stati tollerata.
A Cuba,
Brasile abolì la schiavitù tardissimo, nel 1888, praticamente in tempi moderni. E cosa succedeva? Succedeva che questo mantenimento, ma attenzione, abolizione del commercio degli schiavi, era una contraddizione in termini che dava origine a un commercio che clandestino era ancora più crudele di quando invece non era un commercio tollerato.
Ma questo italiano, il Parodi che tu inserisci nella narrazione, è esistito o no?
No, è un ologramma. Calcoliamo che comunque le navi di quel periodo erano molto simili alle navi pirata, quindi imbarcavano di tutti i tipi e genere. Mi sono imbattuto in alcune testimonianze che dicevano che su queste navi c'erano anche degli italiani, che soprattutto provenivano da quelle marine militari che dopo l'Unione d'Italia erano state abolite, come ad esempio la Marina del Granducato di Toscana o la Marina del Vaticano. Quindi questi marinai, rimasti senza nave né arte né parte, si andavano a imbarcare in questi e erano estremamente lucrosi. Voi pensate,
e avevano un'esperienza di navigazione molto abile, insomma sappiamo che siamo stati sempre dei grandi marinai.
E infatti il commercio degli schiavi richiedeva una grandissima abilità, perché il rapporto tra schiavi e equipaggio era normalmente 10-1. Ogni marinaio, c'erano 10 negri imbarcati.
Ed era facile la sommossa anche.
E infatti, oltretutto, erano persone abituate, quasi sempre guerrieri, quindi abituati al corpo a corpo, con una rabbia che bastavano le unghie e i denti per fare a pezzo un equipaggio se si fossero ribellati.
Infatti tu parli di caricare i cannoni a mitraglia, che vuol dire proprio come un colpo devastante.
Sì, fare uno scempio, il vecchio cannone a mitraglia, poi la mitraglia divenne la mitragliatrice, ma in realtà la mitraglia era semplicemente un cannone caricato, anziché con una palla piena, con della ghiaia, che ovviamente aveva un effetto devastante.
Senti Alberto, questo è un libro storico e basta, oppure in qualche modo sei stato influenzato da questi barconi moderni? Ecco, quelli erano schiavi obbligati a partire, questi invece partono, sembrerebbe di loro volontà, però poi la vita che descrivi sulla barca mi sembra che in un certo senso si avvicini parecchio.
Mia cara, questa è una bellissima domanda e sono contento che tu l'abbia fatta, e infatti vorrei invitare voi e i lettori a fare una riflessione. All'epoca questa gente veniva costretta a salire a bordo, molte volte preferivano il suicidio piuttosto che imbarcarsi, venivano caricati in condizioni disumane, senza cibo né acqua, tenuti in condizioni peggio delle bestie portate al macello. Quando c'era il pericolo di essere catturati, il carico veniva gettato vivo in mare con dei pesi attaccati ai piedi e questi erano obbligati a salire. La verità di oggi è che quelli che fanno le stesse cose invece pagano. Quindi il progresso dov'è?
Ma il Nettuno, torniamo a questa nave maledetta, in qualche modo registra anche un diatriba, un dissidio, un qualcosa di terribilmente violento che avveniva già in terraferma, perché non sempre chi vendeva gli schiavi li andava a catturare, ma quasi sempre invece erano gli stessi altri africani a vendere altri africani.
In effetti, esattamente, succedeva che c'erano proprio dei reami, in parte c'era anche una grossa questione religiosa, nel senso di per lo più i mercanti erano di origine musulmana e invece prendevano degli africani che erano ancora legati ai vecchi culti locali. Questi piccoli stati africani, che erano diversi, alla fine prosperavano sulla schiavitù. A un certo punto l'Inghilterra, che fu la prima a combattere la tratta, mandò un esploratore, un suo emissario, a trattare con questo re che si chiamava Gelele, e questo gli disse: guarda che noi non compreremo più i tuoi schiavi. E questo disse: allora io li ammazzo. Ecco, allora a quel punto che cosa successe? Che purtroppo la tratta riprese.
Sì, ma noi non vogliamo dire tutto adesso perché abbiamo un piccolo spazio
musicale e torniamo. Intanto ricordiamo soltanto il titolo: La nave delle anime perdute, Cairo editore, Alberto Cavanna. A fra pochissimo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato ad Alberto Cavanna. Stiamo presentando il suo romanzo Marinaro, possiamo definirlo proprio così, insomma un'ambientazione quasi salgariana, La nave delle anime perdute per l'editore Cairo e candidato al premio Bancarella 2016.
Ben trovato di nuovo Alberto. Sì, ricordiamo, il premio Bancarella è il premio dei librai che recentemente ha cambiato presidente, quindi non è più Giuseppe Benelli ma è Gianni Tarantola, notissimo nell'ambito editoriale perché proprietario di tante librerie, no? Quindi persona più adatta forse non c'era. È vero,
esattamente, esattamente, una persona squisita, lo saluto e penso che ci vedremo presto a questo punto.
Certo, senti Alberto, parliamo di questo libro di deportazione sostanzialmente degli schiavi africani nella fine dell'Ottocento. Tu ne parli con molta documentazione, tra l'altro, non solo storica, molto precisa, ma anche per quanto riguarda la vita a bordo. Come mai sei così ferrato?
Beh, diciamo che mi sono documentato, ho letto diverse relazioni, tra i quali interessantissima una sorta di Robinson Crusoe della schiavitù, che si chiamava Ulaudà Ekiano, che fu catturato da bambino, portato su queste navi e poi ebbe la fortuna di avere un padrone illuminato che lo fece istruire, gli insegnò a leggere e a scrivere e poi lo affrancò e divenne un uomo libero.
No, ma dicevo, come mai sai tanto anche di navi? Tu hai avuto anche una formazione.
Sì, io ho lavorato nella cantieristica tantissimi anni e la mia famiglia ha sempre lavorato da quattro generazioni ininterrotte nell'ambito della cantieristica e per noi le navi, le barche, il mare sono sempre prestate qualcosa di nel nostro DNA, per cui io utilizzo a piene mani questa mia esperienza per usarli in modo però non invasivo, nel senso poi alla fine la nave degli schiavi è semplicemente lo sfondo di una grandiosa azione umana.
Alberto, una domanda curiosa, ma tu la sottolinei più volte anche nei ringraziamenti e nella nota, ma Hafa è una parola in lingua Kiswahili che significa olocausto, ma ha qualcosa a che fare anche con la nostra mafia oppure non pensavi?
No, è proprio, non credo. Ah, questa è una bella domanda, non me lo sono mai posto, ma non credo che la lingua Kiswahili in qualche modo abbia potuto influenzare il siciliano, però Mafa è questa parola che usano gli africani per sottolineare questo terribile evento che fu lo spostamento di milioni e milioni, stiamo parlando di 12 milioni di esseri umani, attenzione, quelli arrivati dall'altra parte dell'oceano, non si sa quanti ne siano morti nel viaggio, che complessivamente in tre secoli ha cambiato la geografia umana mondiale.
Perché in Europa, quindi, in realtà non arrivò quasi nulla.
Ma la schiavitù comunque in alcuni stati esisteva, perché ad esempio la Francia la riconosceva, l'Inghilterra l'ha riconosciuta fino a un certo tempo, però cosa succedeva? Che l'utilizzo di schiavi qua sarebbe andata contro quella che era l'utilizzo di manodopera locale, il cui livello non era molto diverso da quello degli schiavi, però ci sarebbero stati dei grossi fermenti sociali. Inoltre era antieconomico trasportare in Europa degli schiavi quando c'era già della manodopera. Più che altro bisognava rimpinguare quelle nuove colonie dove c'era lavorazioni come l'estrazione della canna da zucchero, che richiedeva tantissima manodopera bruta e a basso costo.
Il cotone anche, certo.
Il cotone, infatti, dopo la canna da zucchero, che andò in crisi con l'avvento dell'estrazione dello zucchero della barbabietola, si passò poi al mercato del cotone, che soppiantò quello dello zucchero, e fu quello il grande sviluppo dello schiavismo nel Sud America.
Quindi questo che fu il loro olocausto, perché questo è stato per loro un vero e proprio olocausto, non è stato dettato da una rotta a caso, ma è stata una rotta ben precisa che ha seguito delle strategie politiche.
Sì, esattamente.
Economiche forse.
Esatto,
infatti, cioè c'era una grossa economia che prosperava grazie alla schiavitù, e tutto sommato poi il motore primo dell'abolizione della tratta e successivamente della schiavitù fu un intento economico, nel senso che l'Inghilterra, che ormai stava abbandonando e aveva soprattutto perso le colonie americane, andando ad abolire gli schiavi andava a colpire l'economia sia della Francia che quella delle
Stati Uniti. Non fu generosità, ecco, in parole povere.
Eh sì, infatti, alla fine poi dietro i grandi movimenti storici c'è sempre una question d'argent.
Ma e anche le grandi rivoluzioni degli afroamericani, tutto sommato, sono state quindi pilotate dalle grandi potenze.
Beh, se vi ricordate un bellissimo film di Gillo Pontecorvo che si chiamava Queimada, dove Marlon Brando è un bravissimo agente segreto, inglese, che va a convincere i proprietari di schiavi che l'operaio costa di meno. Famoso è il discorso, dice: ma a voi vi costa di più una moglie o una prostituta? La moglie ve la dovete tenere tutta la vita, la prostituta quando avete finito la mollate lì.
Poi sentiremo anche Fanon, il grande Fanon, che porterà avanti il diritto della negritudine. Ma torniamo al titolo e ricordiamolo ai nostri lettori per correre a comprarlo, di Alberto Cavanna, un romanzo Cairo, candidato al premio Bancarella 2016, La nave delle anime perdute. Veramente una lettura appassionante per l'estate, perché poi, diciamolo veramente, i libri di mare sono belli tutto l'anno, ma d'estate, quando si è al mare, sono ancora più belli.
Grazie allora ad Alberto Cavanna, a presto.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata è finita, volge al termine con una giovane 23enne che Flaminia Naro intervisterà per noi.
Abbiamo Vittoria Citerni, una giovanissima regista che a soli 23 anni è già all'attivo non so quante regie teatrali e televisive, cinematografiche, è vero Vittoria, dici
sì,
tu?
Sì, ho fatto appunto 4 regie teatrali, ne ho appena conclusa una al Teatro Trastevere di Roma appunto qualche giorno fa, che era Piccoli crimini coniugali di Schmidt, che riporteremo in giro per l'appunto nella prossima stagione su Roma, su Milano e possibilmente anche su Napoli, e ho fatto 4 regie diverse di cortometraggi, un mediometraggio, un documentario e differenti aiuto regie in film, quindi lungometraggi. L'ultimo l'ho concluso in Calabria a metà marzo, diciamo.
E poi so che c'è anche un programma a stretto giro, no? Di cui mi parlavi.
Sì, esatto. Allora faremo in collaborazione con l'Agimus, che è appunto un'associazione di musicisti molto importante, in particolare sul territorio laziale, uno spettacolo che si chiamerà Primo Quadro, con due ballerine di contemporaneo, due pianisti, quindi un pianoforte a coda a 4 mani ed un attore. E questa è una sorta di, chiamiamolo opera, recital pianistico, nel quale appunto vi è l'intervento e la commissione delle varie arti, che sono la danza, che è il teatro, e quello che è poi la musica.
Quindi... Benissimo, allora Citerni ci rappresenta in qualche modo un impegno della gioventù verso la letteratura teatrale, quindi una volontà di mettere in scena anche più a discipline, la danza, la musica e la letteratura, in questo grande contenitore che è il nostro tempio per antonomasia laico, che è il teatro. Cosa rappresenta per te Terzicore e tutto quello che, insomma, oggi potrebbero dire in molti vecchi merletti, arsenico e vecchi merletti un po' polverosi? Invece ancora ti dà brivido entrare in quella sala buia e non vedere un film ma vedere delle persone sul palco? In qualche modo credi ancora che possa dire qualcosa il teatro?
Credo di sì, anche rispetto al cinema, nel senso che vi è anche un'implicazione da parte di chi lo fa e da parte di chi lo viene per l'appunto a vedere, molto più forte rispetto al cinema, perché comunque si hanno davanti appunto quelle che sono delle persone fisiche, quindi le emozioni sono molto più dirette, non si tratta, no, di avere un attrito, che è quello che poi succede quando
non
in realtà
è morto,
si
il
va
teatro
al cinema.
Non è morto.
Quindi non, no, per me
è beh, insomma,
no.
L'empatia che si crea tra i protagonisti sul palcoscenico e il pubblico è una magia,
sì,
è una cosa straordinaria
che
non è ripetibile, esatto. No, voglio citare invece Sebastiano Banchieri della Web TV Rete Zero, che ha fatto una bellissima recensione su questo spettacolo che hai messo in scena e l'ha descritto, cioè ti descrive come un artista che ha il merito di mantenere costante nei dialoghi il livello di attenzione e infondere nell'accompagnamento sonoro il pathos adeguato e la naturale evoluzione drammatica. Insomma, avere...
Altro che Paravidino,
sì, sì,
lo
no.
conosci?
Sì, sì, lo conosco. Non lo amo, no,
ecco.
Non mi piace per niente. Non
vediamo,
ci potrei mai lavorare
vediamo
insieme.
Perché non lo ami?
Questo
perché invece è osannato,
perché...
dicono che è più bravo.
No, a me non piace come attore, non mi piace come tecnica.
Quindi non l'hai visto al Piccolo Eliseo?
No, mi sono rifiutata. E non mi piace come intonazione, cioè la cadenza che ha nel parlare, che è quello che lo contraddistingue in realtà.
Un
a me
la
non
Carmelo
piace.
Bene, no?
A me non piace, quindi...
Beh,
non
complimenti,
ci
no,
lavorare.
Anche per essere così diretta,
tranchant,
molto tranchant. Senti, parliamo di questi crimini coniugali. Uh-huh. E tra l'altro è un testo importante di Schmidt, l'hai detto tu prima. E come ti è venuto in mente di mettere in scena questo
perché...
spettacolo e come hai scelto gli attori?
Ah, gli attori, Alessandro Giova, per l'appunto, che è quello che interpreta, sono due attori sul palco che interpreta la parte di Jill. Ci avevo già lavorato nel Calapranzi, quindi uno spettacolo abbiamo fatto al Teatro Manhattan e al Teatro Lo Spazio di Roma a giugno scorso e ottobre scorso, quindi mi è piaciuto tantissimo, l'ho riconfermato per questo ruolo ed è un attore che io gli dico sempre, quando prima o poi ti potrò dare un fisso, io ti metto sotto contratto e tu lavori solo con me, perché sei una cioè con te già lo spettacolo a metà sono
sicura con lui
che
si vince sempre
perché sei bravissimo. E invece Michela, appunto, Maridati, che è l'altra ragazza che interpretava Lisa, l'ho conosciuta su Roma quando è venuta a fare un provino per il film che abbiamo poi girato in Calabria, che era un'opera prima. Mi è piaciuta, quindi a fine provino gli ho chiesto se gli andava, insomma, ad interpretare questo ruolo. E lei ha meno esperienza rispetto a lui, nel senso che si è diplomata in realtà da poco. Però mettendoli insieme si è creato comunque un buon connubio, si sono compensati. Quindi
hai creato
è
la coppia,
benissimo.
Si dice, no?
Sì, hai messo in scena queste dinamiche coniugali che purtroppo sono un po' all'ordine del giorno, no? In maniera più o meno palese.
Non so,
anche
non
con
so.
Un certo humor.
No comment.
Sì. No comment, invece commentiamo. E che tipo di dinamiche vengono fuori?
In realtà, cioè, la storia è quella di una coppia che sta insieme da 15 anni, lui ha un incidente domestico per il quale sbatte la testa, insomma, per terra, ha avuto un incidente, non si capisce bene, la moglie lo riporta a casa e gli racconta com'era la loro vita, insomma, di coppia dopo 15 anni di matrimonio,
perché lui perde la memoria.
Sì, lui
quindi.
Perde la memoria, esattamente, e soltanto che quando lui arriva a casa si rende conto che quello che lei gli dice è contraddittorio, non corrisponde né a realtà, perché sembra che lui stia tornando la memoria, poi ovviamente è tutto un colpo di scena, quindi non svelo di più, però lui si accorge che comunque anche quello che lei dice è contraddittorio tra una frase e l'altra, per cui dice: ma mi sembra che tu da un lato mi descrivi così, invece in realtà
quando
poi
e come lo possiamo rivedere questo spettacolo?
Appunto, l'anno prossimo è andato molto bene, è piaciuto, perché poi appunto è un testo che
non vedi l'ora di vederlo tu.
No, che noi diciamo sempre...
recito anch'io,
aggiungiamo un terzo personaggio
faccio il portiere, lo spione.
No, che quando, insomma, che chi l'ha visto anche alla prima che ha fatto Schmidt appunto in Francia, dicevano che in base all'età delle coppie che andavano a vedere questo spettacolo, e poi può essere fatto in maniera, da commedia, poi con dei sali, scendi, variamenti di toni come l'abbiamo fatto noi, oppure in maniera più pesante, che però secondo me è troppo, e quindi noi abbiamo adottato quest'altra chiave, in base a come si va e in base all'età che si ha, si risponde in maniera diversa, perché ovviamente a 20 anni vedi quello, e però magari alcune esperienze non le hai avute, a 40 in un altro modo, e quindi
a 50
c'è anche una chiave...
ti separi e basta.
No, c'è anche una chiave di lettura differente in base a quello che è il vissuto, quindi è interessante perché cambia poi la percezione di chi lo guarda in
e
base
quanto
all'età.
È importante la danza, no? Perché torniamo a Terzigora, a me interessa proprio questa tua contaminazione con la danza.
A me la danza nel senso mi... ma come la musica, io canto anche, per cui infatti abbiamo un concerto adesso alla Chiesa degli Artisti l'8 maggio.
Ah, e bene, noi ti verremo ad ascoltare.
Sì, sì, con l'RV diretto da Federico Incitti.
Quindi scusami, la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo,
sì, esatto.
A che ora?
Alle 19.
Alle 19, l'8 maggio, per chi vuole,
esatto,
partecipare.
Sì, sì, ingresso
sono
libero,
tutti benvenuti.
Quindi, nel senso non c'è neanche la scusa del biglietto, si deve partecipare per forza, come dire. E no, quindi a me la danza, insomma, la musica e la commissione tra le arti, poi sono un amante del musical londinese, non di quello italiano, perché non, cioè, noi non abbiamo la
ma
cultura,
insomma, anche
musical.
L'italiano, il Sistina non va male, dai.
Però quello che si fa
Lugantino.
Il Sistina spesso ma è commedia musicale, non è musical, sono due cose diverse.
Ah, beh, certo.
Quindi
certo.
È
meno ballato, forse.
È un'altra cosa, è l'impostazione delle musiche, l'impostazione degli attori, cioè noi non abbiamo la scuola di musical intesa come ce l'hanno gli americani e come ce l'hanno gli inglesi.
Che viene dal circo, poi, attenzione, perché
sì,
era
sì.
Il Barnum che l'aveva messo in scena questo famoso...
Sì, sì. Cioè noi siamo la tradizione dell'opera, non siamo la tradizione del musical, per cui l'opera è italiana, il musical è tendenzialmente
certo.
Americano e poi appunto inglese, quindi a me piace perché
americano,
mi piace unire le due cose.
Vero.
Infatti io spesso lavoro, anche il mio primo corto che ho fatto ho lavorato con una ballerina e con un attore e noi lo usiamo spesso perché in realtà girato all'interno di un teatro, quindi in base allo spazio che mi danno io lo posso fare come corto teatrale, assolo di coreografia, monologo, quindi o corto cinematografico ovviamente.
Una domanda, ma tu fai anche l'operatore in macchina oppure utilizzi un operatore? Nel senso, sei anche questo?
Io sì, nel senso che utilizzo un operatore, però se sono cose semplici, nel senso che non abbiamo luci, non abbiamo chissà che cosa, cioè, so utilizzare una macchina.
Riesci
a
essere quel tecnico anche, non
sì,
solo
sì.
La
no,
regia.
Ma anche fonico, a me capita anche in teatro di lavorare come appunto fonico o tecnico luci, cioè al mixer sto lì e se non c'è un tecnico e magari un
fai
giorno...
Fai pure trova roba, insomma.
Sì, sì, no, io faccio tutto in questo senso qui, dalla produzione a quel.
Beh, ovviamente... insomma, io Vittoria la conosco da quando è nata e so che è un talento straordinario. Tra l'altro tu sei stata anche sempre bravissima a scuola, ma non che fosse la prima della classe, lei scriveva in una maniera strepitosa.
Sì. Appello agli editori, dateci uno sguardo.
Ecco, date uno sguardo, c'hai un editore accanto, tra l'altro dai uno sguardo pure tu. Ma... quindi è un talento innato, ma per chi si volesse accostare a questo lavoro così creativo, chiaramente il talento ci vuole, ma che studi bisogna fare? Tu che,
ma io
da che scuole arrivi?
Ho fatto la RUFA, che sarebbe la University of Fine Arts, che è un'accademia che sta verso i Parioli, quindi l'ingresso di Villada,
quindi l'hai
via
fatto
Chiana,
dopo
via
il liceo, chiaramente.
Sì, esatto, è una laurea triennale, e, però io ho avuto la fortuna che in parallelo ho sempre comunque continuato a lavorare, per cui ho cominciato a fare i primi spettacoli, le prime assistenze di produzione quando avevo 14-15 anni.
Quindi l'hai imparato sul campo.
Proseguito, per cui secondo me l'accademia, in realtà io vedo tantissima gente che esce dalle accademie però poi sa fare poco e niente, perché comunque quello che tu fai in classe è diverso da quello che fai sul campo per dinamiche, mole di lavoro, attrezzature, per cui in realtà secondo me si dovrebbe sempre cercare di fare le due cose insieme e poi proporsi, perché noi ad esempio ora io e il mio collaboratore abbiamo scritto un film e sembra che si stia riuscendo insomma a fare, che dovrebbe essere la mia prima opera da regista, eppure lì ci abbiamo lavorato.
Melpomene ti protegga, Melpomene ti protegga.
Speriamo.
Perché... e poi cerchiamo anche di dare spazio a quello che è la vecchia tradizione teatrale romana, insomma il Metastasio, tante persone che non sanno neanche che era un cittadino di questa città, quindi a Roma si faceva teatro.
Beh, insomma,
come,
col teatro comunque puoi allargare gli orizzonti anche ad altri tipi di, ecco, come dici tu, di
curiosità.
Sì, anche di tracce, di sceneggiature, di drammaturgie.
Sì, sì, esatto. Si possono riprendere cose, diciamo, vecchie o
esatto.
Farne di nuove.
Allora, ringraziamo Vittoria Citerni. Speriamo che ci verrà a trovare prossimamente, perché vedo che sei una fucina di,
sì, sì,
di novità
continuamente, quindi...
di continuazione, e ce ne verrai a parlare. E allora, fra poco, con Cristiano Draghi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, anche questa puntata è finita, come ogni puntata ci salutiamo insieme con Cristiano Draghi, il nostro mitico corrispondente da Rovigo, che questa volta ci parlerà di cose molto particolari, di rifugiati politici e non solo, che arrivano addirittura anche da paesi vicini ma nello stesso tempo pieni di problemi. Ma non voglio anticipare troppo, di chi stiamo parlando, Cristiano?
Beh, stiamo parlando del fatto che nella mia follia, avendo compiuto ora 61 anni, mi sono rilaureato, e però in psicologia, come sapete, poi gli ascoltatori lo sanno, ma con una ricerca che è stata presentata appunto all'Università di Padova come tesi sui rifugiati richiedenti asilo, andando a cercare quali sono i loro vissuti, perché al rifugiato che arriva gli viene di solito chiesto di raccontare la sua storia, cosa gli è successo, cosa gli è capitato, e sono spesso storie veramente drammatiche. Ci sono persone che per arrivare da noi ci hanno messo 7 anni, di cui buona parte magari a piedi.
Parliamo sempre dei veri rifugiati e non quelli che fingono di essere rifugiati politici, sì, ma che in realtà non lo sono. Capirlo è sempre molto difficile, infatti una delle questioni più accese è quella di dire che in mezzo ci sono terroristi, ci sono persone che in realtà questa fuga non la debbono fare, ma lo fanno, non dico per moda, non dico per moda, ma per necessità economica. Quindi sono dei migranti e non dei rifugiati.
Ascolta, dobbiamo fare due piccoli ragionamenti. Io al terrorista che si mischia fra i rifugiati,
certo,
che sta un anno e mezzo in un centro d'accoglienza,
ma nemmeno io, certo, certo, neanche io.
Non ci credo proprio, mi parebbe il terrorista più coglione dell'universo.
No, no, ma è per rispondere a tanti che lo dicono.
Ma ne passano
no,
talmente tanti, perché Cristiano, tra l'altro, abbiamo l'altra puntata, abbiamo commentato questo libro interessantissimo, La frontiera, di Alessandro Leogrande, che parla proprio di questo e ha fatto capire degli scenari veramente inquietanti, ecco. Di fronte a questo forse sono storie che dovremmo leggere e capire di più.
Ma torniamo alla tua tesi.
Diamo per buono che chi ha fatto la richiesta di asilo si senta in qualche modo perseguitato,
certo,
e venga. Esatto. Poi dopo possiamo discutere quanto volete sul fatto che fuggire da un posto dove c'è stato un terremoto e c'è la miseria sia più o meno giusto rispetto a fuggire da un posto.
Ma che paradossalmente il terremoto non è neanche la peggiore delle catastrofi. No, ma torniamo alla tua tesi e poi andiamo avanti anche con una curiosità simpatica.
Sì, ce l'abbiamo. La tesi discute del fatto che invece queste persone sono individui e non numeri e non documenti, ma sono degli individui che hanno dei loro vissuti. Quello che viene fuori, secondo me, è che si tratta di persone coraggiose, hanno fatto un enorme passo per cercare di trovare una nuova vita e poi, dopo tante peripezie e tanti problemi che secondo me almeno nel 70% dei casi lasciano segni importanti nella psiche delle persone, magari con disturbi post-traumatici da stress, e poi si trovano ingabbiati in una situazione qui senza risposta dalle nostre autorità per mesi e mesi se non anni, e quindi rischiano veramente depressione, ansia e anche reazioni aggressive. E questo direi che dovremmo cercare noi di rimediare. Forse invece di spendere i soldi per tenerli fermi, dovremmo spendere i soldi per dargli una risposta precisa con le commissioni, con le strutture che dovrebbero dare la risposta. Sì o no? Se devono essere rimandate a casa loro oppure hanno diritto a un asilo vero e proprio, perché lasciare la gente nell'incertezza, pensate a un ragazzo di 20 anni pieno di ormoni, di coraggio, di adrenalina eccetera, che viene chiuso in qualcosa di simile a un seminario, poi tutto il resto sono chiacchiere, spesso demagogia direi, però vogliamo andare a un po' meno pesante, così meno drammatica. Sapete che ho da raccontarvi la storia di un rifugiato tutto particolare, vero?
Eh sì, infatti raccontacelo, questo è molto divertente.
Senti, è la storia del gatto Rossini. Il gatto Rossini è un gatto che è arrivato a Rovigo attraverso un'associazione che va nelle zone dove c'è stato guerra, disastri eccetera, e salva gli animali e piazza gli animali un po' dove può, poi cerca di farli adottare. Uno di questi è questo gatto Rossini, che in realtà si chiama Garfield, ma è stato soprannominato Rossini dalla città, che portato a Rovigo, più o meno adottato da una persona che segue queste cose, cosa fa il gatto Rossini? Gira per Rovigo, entrando in comune, nei negozi, in prefettura, nelle banche, tranquillo, come se fossero il centro di Rovigo a casa sua. La cosa ha destato un grande curiosità e poi a un certo punto qualcuno genialmente ha creato una pagina Facebook. Oggi Rossini, se lo cercate su Facebook, Rossini, e mettete Rovigo oppure gatto domestico o qualcosa del genere, trovate gatto Rossini, tutte le sue avventure, tutte le sue curiosità.
Quindi è un simpaticissimo gatto randagio, oramai diventato domestico, solo che addomesticato da tutta la città.
È un rifugiato dalla Bosnia, gatto rifugiato, che però ha questa indole gitana, che è un gatto rosso appunto, carinissimo.
Quindi nulla a che fare col musicista?
No, si fa prendere in collo a tutti, c'è una foto, la trovate su internet. se guardate, trovate Mattia Signorini, conoscete, uno scrittore emergente, rodigino.
È già emerso.
Con in braccio il gatto Rossini e tutte le sue avventure, che naturalmente poi sono rimbalzati sui siti di informazione come Rovigo Oggi, sui quotidiani come il Gazzettino. Vedete come veramente i social riescono a creare personaggi alle volte
E allora ci aspettiamo un libro di favole su questo gattone.
È un gatto che lui non può far altro che andare in giro, vuole bene a tutti, ma ha la sua grande indipendenza. Forse c'è qualcosa anche dell'indole del vero rifugiato che cerca una nuova terra, però insomma deve muoversi. Ecco qua, quindi andate a cercare chi vuole il gatto Rossini. Viva gatto Rossini, che è veramente uno spirito libero. Il Rovigo l'ha totalmente adottato, l'abbiamo trovato anche in consiglio comunale, per farvi capire. Ecco.
Bene, grazie ancora Cristiano, alla prossima puntata. Adesso salutiamo le nostre radio contubernali.
Sì, le salutiamo. Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia da Chioggia Sottomarina, Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e dal web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo.
Alla prossima!